Volevo aggiungere una cosa che ho dimenticato. Del cammino di Giobbe, in particolare del libro di Giobbe, nell'antichità ebraica e cristiana, soprattutto ebraica in questo caso, ci sono delle altre testimonianze su cui ho sorvolato, perché il tempo non basta. Voi sarete al corrente che esiste un Targum rabbinico di Giobbe che è estremamente parafrastico, e esiste un Targum qumranico di Giobbe, che è uno dei Targumim più antichi, insieme con quello del Levitico, sempre da Qumran, che ci siano arrivati. Molto interessante perché è una traduzione letterale del libro di Giobbe, interpretativa nella misura in cui certi termini dell'ebraico, che erano già oscuri per il traduttore del 70, erano oscuri anche per il traduttore aramaico, quindi ci instrada verso qualche interpretazione antica dei termini più, degli apax più impestati. Però non è un Targum rabbinico e infatti è una traduzione letterale per servire all'intelligenza letterale del testo. Non amplifica nulla rispetto all'ebraico e quindi non è per noi più di tanto utile dal punto di vista della storia e dell'esegesi o dello sviluppo letterario, del fortlevel letterario del personaggio Giobbe e di tutti gli altri deuteragonisti o comprimari della narrazione. Così, nella letteratura rabbinica post-medievale e anche di età moderna, troviamo diversi riferimenti, alcune citazioni sparse, a un Midrash su Giobbe, Midrash Iyov, che come tale non ci è arrivato. Noi abbiamo delle collezioni di questi frammenti ricavati da letteratura sparsa tra l'VIII secolo d.C. e il XVII. Abbiamo delle compilazioni fatte da studiosi ebrei del positivismo ebraico, la Wissenschaft des Judentums nell'Ottocento, Timer, Jelinek, eccetera, eccetera, ma non abbiamo un'opera, diversamente da quasi tutti gli altri libri della Bibbia, di alcuni abbiamo diversi Midrashim conservati per intero. Di Giobbe un libro dal titolo Midrash Iyov non ci è arrivato. Tuttavia, abbiamo quelli di voi che hanno letto, per esempio, le leggende degli ebrei di Louis Ginsberg, una grande antologia molto ben fatta, ancora oggi, dopo quasi 100 anni, è un punto di partenza perché vuole investigare gli sviluppi di un tema narrativo di un personaggio della sua teologia dalla Bibbia alla letteratura rabbinica. Beh, lì ci sono delle parti su Giobbe, c'è una collezione piuttosto ricca di tradizioni prese da diversi testi. Io invece di fare un pellegrinaggio un po' così rabdomante, come si dice, tra questa letteratura, preferisco leggere con voi un testo, come ho fatto con un pezzo del Testamento di Giobbe. E questo testo, che non leggeremo per intero perché sono 2 pagine intere di Talmud e mezza, quindi roba da mettersi una settimana a tempo pieno, però percorreremo alcune parti di queste 2 pagine e mezza di Talmud babilonese, tratte dal trattato di Bava Batra. Credo voi sappiate che il Talmud è una grande compilazione di carattere, per semplificare diremo enciclopedico, che viene compilata nella tarda antichità, in particolare il Talmud babilonese viene compilato in Mesopotamia, nei centri di studio rabbinico ebraici della Mesopotamia, tra il IV e il VII secolo d.C., anche l'VIII, diciamo per tutta l'epoca sassanide fino all'inizio dell'epoca islamica. È il secondo testo canonico dell'ebraismo rabbinico odierno. Il testo base del Talmud è la Mishnah, cioè un corpo di trattati di contenuto giuridico, di legge religiosa, messo in forma scritta probabilmente all'inizio del III secolo d.C. in Palestina. Attorno alla Mishnah, che sta nel centro della pagina, vedete quel riquadrino, questo è l'inizio del sesto capitolo del trattato di Bava Batra, guardate la pagina sinistra, la pagina sinistra ha al centro un testo che è prevalentemente in ebraico e attorno ha dei commenti. Allora, la Mishnah con il primo commento è il testo, la Mishnah è il codice di legge di cui vi parlavo del III secolo. È diviso in paragrafi, proprio in piccole unità testuali, alle quali segue un commento in aramaico. Questo commento si chiama Gemara completamente. La Mishnah e la Gemara sono già il Talmud, quindi il nucleo del Talmud sta al centro della pagina. Questa è una fotografia presa dalla Editio Princeps del Talmud, che ha determinato l'impaginazione del Talmud fino a oggi, ed è un Editio Princeps fatto da un tipografo tedesco con dei correttori di bozze ebrei a Venezia nella prima metà del 500. Il trattato di Bava Batra, nel suo nucleo della Mishnah, è un trattato di diritto privato, parla di transazioni, di risarcimenti in caso di danni, eccetera, eccetera. Ma il commento aramaico nelle accademie rabbiniche è di carattere analogico e non ermeneutico, non esegetico, nella stragrande maggioranza dei casi. Per cui può accadere di trovare nel commento a un trattato che parla di risarcire i danni fatti da un bue che prende a cornate un altro bue di un altro proprietario, ci possiamo trovare due pagine e mezza in cui sono confluite, sono state proprio messe redazionalmente insieme, una serie di tradizioni esegetiche ai primi capitoli del libro di Giobbe. È un vero e proprio commento al testo di Giobbe, fatto in una maniera rabbinica, quindi non è un commento come lo intenderemo noi dell'epoca del disincantamento del mondo, però ha anche dei sorprendenti squarci di consapevolezza storicistica. E insomma, io lo trovo piuttosto interessante e ve lo vorrei leggere in parte. Ci servirà anche per capire come funziona la logica attraverso la quale i rabbini, nel periodo di formazione dell'ebraismo rabbinico, si rapportavano al testo della scrittura in generale e a un testo particolarmente complicato all'interno della scrittura. Quindi noi abbiamo all'inizio di questa sezione, molto ampia, come vi dico, è incentrata soprattutto sulla genealogia di Giobbe, da dove arrivava, dove abitava, quando soprattutto, cosa che la 70 per esempio non si chiede, colloca Giobbe sulla carta geografica, lo colloca nelle tradizioni di Israele, è figlio di qua, è cugino di là, ma lo lascia in un tempo indeterminato. Nel Talmud l'interrogativo storico c'è come, e lo vediamo subito. Allora, vi dico prima di tutto che il testo ha un elenco molto importante nella storia della tradizione del testo biblico dell'ordine canonico dei libri della Bibbia ebraica, che sono già i libri della Bibbia ebraica. Non ci sono apocrifi, non ci sono pseudepigrafi, eccetera. E a proposito dei Ketuvim, no, degli agiografi, dice l'ordine dei Ketuvim è Rut, Salmi, Giobbe, Proverbi, Coelet, Cantico, Lamentazione, Daniele, Ester, Ezra e Cronache, secondo chi dice che Giobbe visse ai tempi di Mosè. Quindi c'è qualcuno che dice che Giobbe visse ai tempi di Mosè. E siamo già in una dimensione in cui evidentemente non può essere un nipote o il figlio di Esaù. Secondo chi dice che Giobbe visse ai tempi di Mosè, il libro di Giobbe deve venire per primo. Perché? Perché se Giobbe è contemporaneo di Mosè, allora Mosè è venuto prima di tutti gli altri autori di questi altri libri che abbiamo menzionato. E quindi Giobbe è il più antico dei Ketuvim, perciò deve venire per primo. Guarda che non è così ovvio che un rabbino del VI-VII secolo d.C. pensi che i Ketuvim vadano ordinati per ordine cronologico di composizione. È già un aperçu, una percezione storicistica dell'ordine del canone che presuppone una serie di domande e che cerca anche di dare una risposta. E la dà in una chiave storicistica, non storicistica nel senso moderno, perlomeno diacronica, ecco, cronologica. Ma ecco la logica talmudica, faccio l'affermazione di e poi faccio la pars destruens. Ci sarà poi la sintesi hegeliana, non c'è quasi mai. Ma non si comincia con la sofferenza pur anuta, cioè non si poteva cominciare un'intera sezione della Bibbia con un libro che parla solo di sfiga e di dolore e di oppressione, fra l'altro problematica da spiegare perché sembra che sia il Padre Eterno che se la prende con Giobbe per interposto Satana. Controosservazione alla controosservazione, controosservazione. Però anche Ruth è sofferenza, cioè un libro che racconta una storia triste, di vedovanze, di migrazione, ma quella è una sofferenza che ha un futuro. È una sofferenza perché da Ruth si sa, dopo tutte le sue peripezie, verrà fuori Beit David, verrà fuori la casa di Davide, mentre invece da Giobbe non viene fuori un tubo, anzi finisce appunto in una maniera che voi mi dite essere aperta a uno sviluppo futuro che io però non riesco a vedere come tale. Ma
però è interessante questo.
Intervenite perché qui siamo nel Talmud, quindi dovete farmi da contenzione.
È interessante. Si riferisce a un testo biblico in cui non si prevede una conclusione positiva, ecco, un futuro.
Proprio così. Cioè lui vuole che ci sia un lieto fine nell'ordine canonico della Bibbia e perciò Giobbe, che è il lieto fine, secondo lui non ce l'ha,
non, c'è.
Non può essere il primo dei Ketuvim, anche se è stato scritto per primo. perché Giobbe, dicono taluni, è vissuto al tempo di Mosè. Vedete anche una frasetta come questa, una notazione apparentemente manualistica come questa, quanti interrogativi suscita e soprattutto quanto ci permette di entrare nella dinamica ragionativa degli autori sconosciuti di questo testo? Seguono delle tradizioni, un grosso blocco di tradizioni sugli autori dei libri della Bibbia, proprio una vasta pagina sui problemi dell'autorialità, un teorico dell'autorialità, non so, un Ricoeur, anche ci andrebbe a nozze con una pagina talmudica, e credo che Levinas Frato l'abbia fatto, per esempio. Però a noi in questo momento non ce ne frega, e quindi proseguiamo con Mosè scrisse il proprio libro, cioè la Torah. La sezione su Balaam, profeta che doveva maledire gli israeliti invece li benedice, le asine che parlano, numeri 22-24, e Giobbe. Ciò sostiene l'opinione di Rabbi Levi Bar Lachma. Cioè Rabbi Levi Bar Lachma, scusatemi, il Talmud è un casino, quindi io devo continuamente interrompere la lettura del testo per spiegarvene la logica. La mia traduzione è il più possibile letterale, dove proprio non c'è verso, ho messo un'integrazione fra parentesi quadre. Qui Levi Bar Lachma non è il soggetto del verbo sostenere, è che l'affermazione fatta anonimamente su Mosè come autore di libri va a corroborare quello che altrove aveva detto Rabbi Levi Bar Lachma, poiché Rabbi Levi Bar Lachma disse che Giobbe visse ai tempi di Mosè. Lì in Giobbe è scritto, questa è la come si dimostra che Giobbe è vissuto ai tempi di Mosè. Lì, cioè in Giobbe, è scritto: o se dunque le mie parole si scrivessero, Giobbe 19:23, la parola dunque è efo in ebraico. Mentre là, nel libro di Mosè, Esodo, non ho scritto la citazione, c'è, adesso non l'ho scritta però, c'è scritto: come si saprà dunque, e compare di nuovo la parola efo, che è una parola rara nella Bibbia. Ora, per una delle regole, a volte straordinariamente moderne e perfino postmoderne, a volte puramente enigmistiche, ma comunque codificate, dell'ermeneutica rabbinica, dalle 7 midot di Hillel fino alle 35 di Eliezer, eccetera, eccetera, secondo una delle regole che si chiama, se non ricordo male, Binyanav Mikatuv Echad, se c'è una parola, tanto più una parola insolita, che compare in due contesti completamente differenti, questo vuol dire che quei due contesti sono comunque, per vie se vogliamo misteriose oppure per vie linguistiche, sono comunque in relazione l'uno con l'altro, parlano sostanzialmente della stessa cosa. L'assunto è teologico, però è anche un assunto sorprendentemente sensato quando è declinato in versione linguistica, cioè se c'è un termine insolito che compare in quel contesto là e in questo contesto qua, da un qualche punto di vista questi due contesti devono essere collegati, devono essere scritti dallo stesso autore, questo è quello che si va cercando di dimostrare qui, oppure devono essere teologicamente riferiti alle stesse grandezze, agli stessi contenuti. Quindi per ora siamo sul punto che taluni hanno detto che Giobbe è vissuto al tempo di Mosè e che potrebbero avere ragione. Ma si potrebbe anche dire che Giobbe visse ai tempi di Isacco, dato che è scritto: chi era dunque colui che ha preso la selvaggina? Genesi 27:33, sono Isacco e Giacobbe naturalmente che stanno portando la roba, scusatemi, Giacobbe ed Esaù che stanno portando le cose al vecchio padre che non ci vede più. Chi era dunque Efo? Colui che ha preso la selvaggina? Oppure si potrebbe dire che Giobbe visse ai tempi di Giacobbe, dato che è scritto: se è così, dunque fate pure. È Giacobbe che parla ai 12 figli, a proposito di Giuseppe, Genesi 43:11. È sempre la particella efo. O che visse ai tempi di Giuseppe, dato che è scritto: indicami dove si trovano a pascolare, Genesi 27:16, e anche lì c'è la parola efo. Ma che ciò non ti passi per la mente, dato che ivi è scritto, ivi in Giobbe, è scritto: se si fissassero le mie parole in un libro, in seguito la parte B del versetto che abbiamo letto prima, 19:23, e il verbo è hakak, de yuhaku, ed è Mosè colui che viene chiamato fissatore, mechokek, parola ebraica fatta dalla stessa radice, dato che è scritto: poi si scelse le primizie, perché là era la parte riservata a un mechokek, a un capo, un leader, Deuteronomio 33:21. Quindi se c'è la stessa radice linguistica Qui è una radice, non è proprio un singolo termine, quindi il discorso diventa un po' più sfrangiato. Però se compare la stessa radice verbale, sia pure con coniugata in forme differenti, nel contesto di Giobbe e nel contesto del Deuteronomio, vuol dire che abbiamo una prova ulteriore del fatto che è con Mosè che va messo cronologicamente in relazione a Giobbe e non con altri personaggi dell'epoca patriarcale, anteriori a Mosè. È una logica. Non è che sia prova di bombe per noi scaltriti che abbiamo letto Comte e Momigliano, però è una logica ed ha un barlume di preoccupazione ordinativa di tipo moderno, in base a emergenze linguistiche e in base a cronologie storiche. Altre tradizioni. Rava, un rabbino importante babilonese della prima metà del III secolo, se non ricordo male, ma queste attribuzioni sono indimostrabili, Rava disse che Giobbe visse ai tempi degli esploratori. Gli esploratori sono quelli che in numeri 13 Mosè manda avanti a esplorare la terra promessa dove ci stanno ancora i cananei. Lì, cioè in Giobbe, è scritto, avete capito come funziona, viveva nella terra di Uz un uomo chiamato Giobbe. Mentre là, numeri, è scritto se vi siano alberi Ez o no. Cioè andate a vedere se vi siano degli alberi o no. Dal punto di vista dello scheletro consonante con la parola Uz e la parola albero Ez sono uguali. Cambia una vocale, ma la vocale, come sapete, quelli di voi che hanno fatto ebraico, non è elemento portante, strutturale della radice. In che modo i due termini sono simili? Lì è scritto Uz, là è scritto Ez. Questo è ciò che Mosè disse agli esploratori israeliti. C'è ancora quell'uomo i cui anni sono lunghi come un albero, Ez, e che come un albero vigila sulla sua generazione? Chi è quest'uomo? È Giobbe, che ha lunghi anni di vita, ha lunghi anni di sofferenza, ma viene compensato con ancora più lunghi anni di vita. Quindi qui il midrashista, perché qui siamo in una sezione agadica, il midrashista introduce, laddove il testo è silenzioso, una sua tradizione, che forse ha inventato, che forse gli viene da una catena di tradenti, e dice che Mosè manda gli esploratori non soltanto per vedere dov'è che sono i buchi della struttura difensiva dei cananei, ma anche perché già che ci siete, date un po' un'occhiata se c'è anche Giobbe. Quindi Giobbe è un contemporaneo di Mosè e Mosè è interessato, sa che esiste e è interessato a sapere.
Quest'ultima riflessione è riferita a Rava o è un...
No, dunque questa ultima è la gerarchia delle parti del testo, è talvolta difficile stabilire, no? Penso che sia una tradizione che è stata giustapposta al detto di Rava, però è stata giustapposta con la logica di fare un approfondimento su quello che aveva detto Rava. E l'approfondimento è fatto sempre a partire dalla presenza di una parola in tutti questi contesti. Però mentre nel primo caso abbiamo effettivamente una compresenza di due termini formalmente, non etimologicamente o linguisticamente, formalmente, graficamente simili l'uno all'altro, Uz e Ez, l'ultima osservazione, quella sull'uomo i cui anni sono lunghi come un Ez, sembra una cosa aggiunta creando una metafora a partire dal termine albero, per andare a parare laddove si vuole andare a parare, cioè a dire che Giobbe è vissuto, a rispondere alla domanda che non è solo dove è vissuto Giobbe, di chi era parente Giobbe, ma anche quando è vissuto Giobbe. E la persona che ha aggiunto questa cosa, sulla base di questa logica, Uz Ez Ez, anni lunghi come un Ez, voleva corroborare l'opinione di Rava. In questo modo si vede come la pagina talmudica si costruisce per progressive stratificazioni. Sembra le case di Venezia che sono costruite sull'isola, poi sopra c'è la palafitta, poi sopra c'è la cisterna, poi sopra c'è la salizzada, poi sopra c'è il palazzo, quello che tiene alla fine insieme tutto è l'albero fossilizzato che tiene insieme la palafitta. Ez. Io andrei avanti. Uno dei nostri maestri sedeva al cospetto di Rabbi Shmuel Bar Nachmani, sedeva e disse che Giobbe non era mai esistito e non era mai stato creato, ma che piuttosto si trattava di un racconto, evidentemente di fantasia, una fiction, con valore di parabola. Il termine è mashal. Mashal io l'ho tradotto con racconto con valore di parabola. In ebraico è una parola sola, io ho dovuto ricorrere a questa complessa perifrasi per cercare di fare una traduzione fedele. Quindi Giobbe sarebbe una fiction con lo scopo di trasmettere dei valori, come nel Testamento di Giobbe. Ma cercare Giobbe nella storia, nella cronologia e nelle genealogie dell'Israele antico, per questo maestro che disse questa cosa di fronte a Rabbi Shmuel Bar Nachmani, bene, era uno sforzo inutile. Giobbe era un personaggio letterario, secondo lui. Non so cosa ve ne pare, ma è per me è una cosa notevolissima questa. Cioè, che un rabbino abbia pensato che un personaggio della Bibbia sia un personaggio mai esistito, che esista soltanto perché funzionava la trasmissione di un contenuto, di un messaggio. Rabbi Shmuel Bar Nachmani gli replicò: circa quel che hai detto, il versetto recita: viveva nella terra di Uz un uomo chiamato Giobbe. Che vuol dire? Se tu neghi che quest'uomo sia vissuto veramente, contraddici alla lettera del testo biblico e sostanzialmente bestemmi. Cioè dici che il testo biblico ha mentito. Ma se è così, il povero che, 2 Samuele 12,3, non aveva nulla se non una sola pecorella piccina che egli aveva comprato, esistette davvero? Dico, se il ragionamento lo fai con Giobbe, allora a maggior ragione lo puoi fare. Cioè, scusate, questa è la contro-contro-osservazione. Cioè, tu mi dici, Giobbe è esistito perché la Bibbia dice che è vissuto. Eh sì, però quando nella Bibbia il profeta Natan va da Davide e gli dice, gli fa l'apologo famoso del povero con la pecorella che il ricco si prende per darla ai propri ospiti e per insegnare a Davide che era stato fetente, allora forse vuoi dire che anche quel personaggio lì, che è lampantemente un mashal, un personaggio fittizio, è esistito davvero solo perché è menzionato nella Bibbia? Anzi, là si tratta di un racconto con valore di parabola, di un mashal, e così anche qui si tratta di un racconto del valore di parabola. Ma se è così, perché menzionare il suo nome e il nome della sua città? Allora, qui il talmudista che ha fatto questa ultima contro-contro-contro-osservazione, le pagine talmudiche procedono così a volte per decine di pagine, eccetera. Quello che ha fatto quest'ultima controsservazione sta lì ad avvicinarsi, sta girando attorno a un concetto che sarà formulato dalla critica letteraria del Novecento come la sospensione dell'incredulità. Non arriva naturalmente a questo tipo di formulazione, anche perché leggere la Bibbia da increduli è qualcosa che non gli passa per l'orizzonte mentale. Però si sta arrabattando attorno a problemi di questo tipo. La storicità di quello che è scritto nella Bibbia. Sapete che di questi tempi, esegesi paleoastronautiche delle scritture, questi discorsi sono meno inattuali di quello che potrebbero sembrare. Rabbi Yochanan e Rabbi Eliazar dicono entrambi che Giobbe fu uno di quelli che rientrarono dall'esilio. Quindi siamo scivolati, e qui sono citati due rabbini autorevolissimi, Yochanan ben Zakkai e Eliazar Gadol. Dicono che Giobbe fu uno di quelli che rientrarono dall'esilio, quindi diciamo ben a valle di Mosè, e che la sua casa di studio era a Tiberiade. Casa di studio Beit Midrashot. Qui Giobbe viene rabbinizzato, tant'è che viene sistemato a Tiberiade, che quando gli ebrei ritornano dall'esilio babilonese era Galilea popolata da pagani, però diventa, a partire dalla fine del primo secolo d.C., diventa un centro di cultura rabbinica. Quindi qui abbiamo un uso creativissimo dell'anacronismo. Forse conoscete quel simpatico episodio di talmudico dove Mosè, in paradiso, viene mandato da Dio a lezione di Torah da Rabbi Akiva. Si mette nell'ultima fila, segue la lezione di Rabbi Akiva, non capisce un cacchio, però rimane ammirato. Io non credo che saprei guidare una Maserati, però quando lo sento passare per la strada la riconosco che non è come le altre. Così Mosè è davanti ad Akiva. E Mosè va al Padre Eterno e gli dice: ma come? Avevi a disposizione un'anima così e hai deciso di dare la Torah per tramite mio? Sapete, Mosè è umile, lo dice la Torah stessa, che Mosè era una persona molto umile, è un leader suo malgrado. E il Padre Eterno gli risponde famosamente: taci, questo è stato il mio pensiero. Poi Mosè gli dice, perché c'è sempre il riv, no? Cioè, vabbè, non hai risposto alla mia domanda, però forse rispondi alla seconda. Mi fai vedere qual è stata la ricompensa destinata a questo illuminatore che ha derivato caterve e caterve di norme da ogni singola parola? E il Padre Eterno, tipo sul display, gli fa vedere la carne di Rabbi Akiva scorticato dai romani, vivo dai romani durante la rivolta di Bar Kokhba, venduta a peso al macello. Questo dice il testo talmudico. E dice, ma il Signore ha tanta virtù toranica, tanta ricompensa? E quella è la risposta? Taci, questo è stato il mio pensiero. Se non è Giobbe, è questo. Ma in realtà mi serviva non per tirare in ballo ancora Giobbe, ma per far vedere l'uso creativo dell'anacronismo come mashal, che è sistematico nella letteratura rabbinica. Qui abbiamo un Giobbe che viene perfettamente rabbinizzato, è uno che ha la sua scuola di Torah. E dove ce l'ha? A Tiberia, addirittura. A ciò taluni contrappongono l'idea, la controosservazione, che gli anni di Giobbe si estesero da quando gli israeliti entrarono in Egitto fino a quando ne uscirono. Quindi qui siamo addirittura un pochino prima di Mosè. Ma si può dire, controosservazione, che durarono altrettanto quanto gli anni che intercorsero da quando gli israeliti entrarono in Egitto fino a quando ne uscirono. Non so se mi sono spiegato, io ho dovuto cercare di tradurre letteralmente. Il punto è, c'è chi dice che la vita di Giobbe durò tanto quanto l'esilio, e c'è chi dice, sì, la vita di Giobbe durò tanto quanto l'esilio, ma non durante l'esilio, soltanto lo stesso numero di anni, dopo. A ciò taluni contrappongono che 7 profeti profetizzarono alle nazioni del mondo, e cioè questi, Balaam e suo padre, Giobbe, Elifaz il Temanita, Bildad il Suchita, Zofar il Namatita ed Eliu, figlio di Barachel, il Buzita. Questo vuol dire, attenzione, lo scopo di questa osservazione non è peregrina, vuol dire Giobbe era uno di questi, quindi non era un israelita. Qui si sta entrando in questa altra dimensione del problema, di chi, quando, dove e perché era Giobbe. Ma lui gli replicò, e secondo la tua interpretazione Eliu, figlio di Barachel, non era un israelita, ma non è forse scritto che era della famiglia di Ram, Giobbe 32.2? Ram viene identificato con Abramo, quindi Eliu era un discendente di Abramo. Non è che gli discendenti di Abramo sono tutti israeliti, anche gli Idumei, però non interessa qui. Piuttosto, egli profetizzò alle nazioni del mondo, egli Eliu, e analogamente anche Giobbe profetizzò alle nazioni del mondo. Ma forse che non tutti i profeti israeliti profetizzarono alle nazioni del mondo? In questo caso però la parte essenziale delle loro profezie riguardava Israele. Questi 7 profeti pagani, non israeliti che fossero, la parte essenziale delle loro profezie riguardava Israele. Pensate a Balaam. Mentre nell'altro caso, di quei 7, la parte essenziale delle loro profezie riguardava le nazioni del mondo. A ciò taluni obiettano la tradizione che vi fu un pio tra le nazioni del mondo, quindi non un israelita, ma un devoto, che si chiamava Giobbe, e che questi non era venuto al mondo per altro che per ricevere la sua ricompensa. Siamo di nuovo nella dimensione del mashal, si cerca il significato morale del testo. Il santo, che sia benedetto, gli portò addosso dei tormenti, e lui cominciò a imprecare e bestemmiare, sicché il santo, che sia benedetto, raddoppiò la sua ricompensa in questo mondo, così da espellerlo dal mondo a venire. Voi ditemi un'esegesi più nichilista, niciana, di questa, se sia possibile. Questo capovolge completamente qualsiasi interpretazione consonante del testo biblico e qualsiasi midrash. Testo biblico e midrash, soprattutto il testamento di Giobbe, sono costruiti sul fatto che Giobbe tiene duro, Giobbe è paziente perché non bestemmia. No, bestemmiò ed è per questo che ha avuto una vita lunga, perché il Padre Eterno ha detto, beh, tu sei fuori dai giochi per il mondo a venire, ti do come contentino, avendoti devastato la vita per un certo numero di anni, ti do una parte serena della vita particolarmente lunga. Ma dopo, devo dire che in tanti anni di frequentazione con la letteratura rabbinica, parlo proprio del Talmud, un'esegesi così sperimentale fino al limite dell'ortodossia di un testo della Bibbia, non l'avevo vista mai. Questo è un argomento che fu discusso dai Tannaiti. I Tannaiti letteralmente sono i ripetitori, Tanaim, una parola, un aramaismo in ebraico rabbinico, e sono i rabbini delle generazioni del primo e secondo, soprattutto secondo secolo dopo Cristo, fino all'inizio del terzo, che sono quelli le cui tradizioni, le cui insegnamenti di diritto religioso sono codificati nella parte più antica del Talmud, cioè la Mishnah. Quindi sono maestri di rinomata antichità e di prestigio veneratissimo. Infatti, un detto tannaitico extramishnico, in aramaico si dice baraita, cioè un detto dei Tannaim attribuito a uno di questi maestri di queste generazioni più remote, ma non contenuto nella Mishnah, contenuto nel Talmud, nel resto del Talmud. Un detto tannaitico extramishnico insegna che Rabbi Elazar dice: Giobbe visse ai tempi in cui erano in carica i giudici. Ecco un'altra datazione a cui non avevamo ancora pensato. Visto che è detto, Ecco, voi tutti lo vedete bene, perché dunque vi perdete in cose vane, dunque Efo, però qui Efo non c'entra, questo è Giobbe 27,12. E quale fu la generazione che si perse tutta in cose vane? Devi dire che fu la generazione in cui erano in carica i giudici. Era una generazione in cui effettivamente ci sono una quantità di episodi di idolatria, c'è un giudice come Sansone che va a farsi gli affari suoi con le donnine fuori da Israele, con le pagane, eccetera, eccetera. Quindi è una generazione fortemente sospetta. Pensate solo a quel fattaccio di Giudici 19 con la... il massacro della povera concubina del Levita. Rabbi Yehoshua ben Korcha dice: Giobbe visse ai tempi di Assuero. No, è un esercizio sperimentale, le provano tutte. E trovano affascinantemente una base di qualche tipo per giustificare qualunque interpretazione. È il principio che Pier Cesare Bosi ha famosamente chiamato dell'interpretazione infinita. No? E visto che è detto, Giobbe 42, in tutta la terra non si trovarono così belle come le figlie di Giobbe, e quale fu la generazione in cui si andava in cerca di una bella donna? Devi dire che fu la generazione di Assuero. Infatti Assuero, dopo che ha dato dell'aria a Vashti, la regina che non ci voleva stare, manda a cercare tutte le meglio sbarbe del reame. Oppure visse forse ai tempi di Davide. Mancava anche questa, Visto che è scritto, è chiaro che qui c'è anche una dimensione ludica, cioè, i miei maestri della letteratura rabbinica, in particolare Günther Stemberger, mi hanno insegnato, guarda che questi ragionamenti sono fatti proprio come esercizio di approfondimento senza preoccuparsi che l'ipotesi sia verosimile, solamente per sofisma, ma con l'obbligo di basare il sofisma su delle citazioni scritturistiche messe in rapporto con altre citazioni, approfondendo quindi comunque la conoscenza non fosse altro che mnemonica del testo biblico in tutte le sue sfaccettature. Oppure forse visse ai tempi di Davide, visto che è scritto, si cercò in tutto il territorio di Israele una giovane bella per riscaldare il corpo del povero Davide che è afflitto dalla freddezza della senilità. In questo caso tutto il territorio di Israele, mentre nell'altro Ester tutta la terra, che poi era terra voleva dire tutto l'impero persiano, quell'impero persiano favoloso naturalmente, di cui si parla nel libro di Ester. Rabbi Natan dice, e qui c'è una tradizione molto interessante che compare anche nel testamento di Giobbe, Giobbe visse al tempo del regno di Saba, quindi Davide, Salomone. Visto che è detto, Giobbe 1.15, i Sabei hanno fatto irruzione e li hanno portati via. Quando i messaggeri vanno a dire a Giobbe, Giobbe guarda i tuoi armenti sono stati. Mentre i sapienti dicono che Giobbe visse ai tempi dei Caldei, visto che è scritto, i Caldei hanno formato tre bande, stesso contesto. E vi è che dice, questa è la tradizione che si trova nel testamento di Giobbe, che Giobbe visse ai tempi di Giacobbe e che sposò Dina, la figlia di Giacobbe, la seconda moglie di Giobbe e madre dei secondi 10 figli. Secondo il testamento di Giobbe, secondo questa tradizione talmudica, è Dinà, la figlia di Giacobbe che era stata, cioè che aveva fatto la fuitina con il cananeo, e i fratelli la vendicano nella maniera che ricorderete. Genesi 34. Qui in Giobbe è scritto tu parli come parlerebbe una stolta, vi ricordate la moglie? Giobbe 2.10. Mentre là in Genesi, a proposito della è scritto egli aveva commesso una stoltezza in Israele. Cioè la radice della stoltezza, Nevalah, Naval, è la stessa. Qui anche, ancora una volta c'è un accrochage, un accostamento di due forme della stessa radice che vogliono dire, essendo presente la stessa parola in due contesti, vuole dire che i due contesti sono relati. Intendiamoci, questo è un gioco ermeneutico estremamente interessante, estremamente divertente, è un gioco ermeneutico, non regge a una logica linguistica, linguistico-testuale o esegetica moderna, e ci terrei a farlo presente, ma di questo parlerò fra 5 minuti se sarete ancora svegli. Tutti i Tanaiti spiegano che Giobbe era un israelita, ad eccezione di quelli la cui opinione abbiamo introdotta poco più sopra con l'espressione e vi è chi dice, che dicono invece di no. Rabbi Yochanan dice che la generazione di Giobbe era immersa nella lussuria, visto che è scritto, Giobbe 27,12, voi tutti lo vedete bene, e che è scritto, Cantico 7,1, famosamente, voltati, voltati sulla mita, voltati, voltati, vogliamo vederti. Nel cantico è usato il verbo vedere, dico la particella efo, posso anche capirlo, è una parola rarissima, ma il verbo vedere compare in cantico 7, in un contesto un po' scollacciato dove questi dicono voltati, voltati perché la vogliono guardare per bene in tre dimensioni. Non vi dico l'esegesi che faceva Giovanni Garbini di quel Voltati, Voltati, ma potete immaginarla facilmente. Siccome compare in un contesto un po' così, un po' cochon, nel Cantico dei Cantici, allora vuol dire che il contesto deve essere cochon anche in Giobbe 27, dove diavolo è citato. Quindi la generazione di Giobbe, a fortiori, era tutta immersa nella lussuria. Ma forse ciò indica la profezia, si passa proprio dalla zimma alla nevoa, dalla lussuria alla profezia. Forse ciò indica la profezia, visto che è scritto visione di Isaia, figlio di Amos. Il verbo non è ra, per quelli che sanno ebraico, il verbo è chazà, avere visione di qualcosa. Chazon Yeshayahu ben Amos. Ma se fosse così, che cosa starebbero a dirmi le parole perché dunque vi perdete in cose vane, eccetera, eccetera. Insomma, vedete che c'è sempre l'interrogativo lasciato aperto e che ogni posizione trova la sua controposizione fin quando non si passa a un altro nodo esegetico. Rabbi Yochanan disse: che senso ha il passo accadde quando erano in carica i giudici? Siamo alla fine, eh? Rut 1.1 indica una generazione che giudica i propri giudici. Cosa devono fare? Un giudice diceva all'imputato: togliti la scheggia da in mezzo agli occhi, cioè hai commesso una trasgressione che devi rimediare, però hai una scheggia in mezzo agli occhi, se prendi la pinzetta tiri via. E l'imputato ribatteva: togliti la trave da in mezzo agli occhi. Chi sei tu per commentare la mia pagliuzza, la mia scheggia nello specifico, quando tu c'hai la trave? Come si permette l'imputato? Si permetteva, infatti. E qui si arriva alla parte che interessa di più il midrashista, tutto sommato anche a noi. C'è una lunga citazione, Giobbe 1.6. Di solito, nella mia esperienza di esegeta, per quello che può valere, dove ci sono più citazioni bibliche, il testo è più recente, il contesto talmudico. Cioè c'è un impegno di ancorare il più possibile la scrittura, un'ermeneutica e soprattutto un movimento culturale, che in origine, rispetto alla scrittura, si comportava anche con una certa libertà. Nella Mishnah, che è la parte più antica, le citazioni che trovate della scrittura si contano sulle dita di una mano per ogni trattato e in genere sono anche in posizioni eloquenti, aggiunte alla fine o messe al principio. Non sono quasi mai nel corpo del ragionamento. Invece qui, come vedete, qui adesso che si parla di Satana, abbiamo una catena di testi biblici citati per esteso e commentati brevemente qua e là. Ma sono questi i commenti che ci interessano, e se vi regge ancora la schiena per qualche minuto. Un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore, anche il Satana andò in mezzo a loro, il Signore chiese al Satana da dove viene e Satana rispose bla bla bla. Gli disse davanti: o Signore del mondo, ho perturbato tutto il mondo e non ho trovato nessuno fedele come il tuo servo Abramo, a cui ho detto, Genesi 13, 16, a cui hai detto, alzati, percorriti la terra in turno del largo, perché io la darò a te, la promessa di Dio ad Abramo in Genesi 13. Il Signore disse al Satana, vedete qui c'è proprio una conflazione di testi biblici giustapposti per costruire una narrazione nuova, hai posto attenzione al mio servo Giobbe, nessuno è come lui sulla terra. Rabbi Yochanan disse che quanto è scritto a proposito di Giobbe è più grande di quanto è scritto a proposito di Abramo. Qui si tratta di stabilire una gerarchia valoriale tra due personaggi della Bibbia, ma Abramo è King Kong, eh? C'è solo Mosè a quel livello. Perché a proposito di Abramo è scritto: ora so che tu temi Dio, mentre a proposito di Giobbe è scritto: uomo integro, eretto, timorato di Dio e lontano dal male. L'eulogia di Giobbe in Giobbe è più grossa, più magniloquente di quella di Abramo nella Genesi, quindi Giobbe doveva essere da più di Abramo, come Pio, come Chassid. Che significa Giobbe 1.13.14? I buoi stavano arando, le asine pascolando vicino essi. Rabbi Yochanan dice che questo insegna che il santo che sia benedetto fece assaporare a Giobbe un assaggio del mondo a venire. Perché? Perché è solamente nel mondo a venire, solamente nel paradiso, che l'arare e il mietere, il pascolare, che l'aratura, la semina e la fioritura possono avvenire nello stesso momento e non in un momento successivo. L'ultimo pezzetto: il Satana rispose al Signore, pelle per pelle, quanto ci siete stati a sul pelle. Tutto quello che possiede l'uomo è pronto a darlo per la sua vita, ma stendi un poco la mano e colpiscilo nelle ossa e nella carne e vedrai come ti maledirà apertamente. Il Signore disse al Satana: eccolo nelle tue mani, soltanto risparmia la sua vita. Il Satana si ritirò dalla presenza del Signore e colpì Giobbe. Rabbi Yitzhak disse che l'afflizione di Satana, vi ricordate il testamento di Giobbe? Tu sei sotto ma io sono in grave imbarazzo in questa lotta. L'afflizione di Satana fu più grande di quella di Giobbe, come si può spiegare con la parabola, Mashal, di uno schiavo cui il suo padrone, lo schiavo è Satana, il padrone è Dio, abbia detto spacca la botte ma salva il vino. Resh Lakish, altro rabbino, disse: Satana, l'istinto maligno, è quello che in lingua rabbinica si chiama Yetzer Hara, ed è l'istinto alla riproduzione, ma anche alla riproduzione della civiltà, delle strutture, dell'esistenza sociale umana. Senza lo Yetzer Hara, racconta il Midrash Genesi Rabbah, non ci sarebbero le città, non ci sarebbe il lavoro, non faremmo figli, eccetera, eccetera. Satana, l'istinto maligno e l'angelo della morte sono la stessa cosa. È Satana perché è scritto: e il Satana uscì dalla presenza del Signore, Giobbe 2,7. Peshat, significato letterale. È l'istinto maligno perché era scritto: era soltanto male ogni giorno, Genesi 6,5, e qui c'è scritto: soltanto risparmia la sua vita, Giobbe 1,12. Guardate quella parola soltanto. Se il Padre Eterno dice a Satana soltanto in Giobbe 1,12, allora in Genesi 6,5, dove dice che tutta la vita dell'uomo è soltanto male ogni giorno, si sta riferendo alla stessa cosa, ed è lo Yetzer Hara. Ed è anche l'angelo della morte per la stessa ragione, perché è scritto: soltanto risparmiagli la vita, soltanto, dal che si deduce che questa, la vita di Giobbe, era nelle mani di quello, cioè di Satana. Se Satana aveva il potere, l'exousia, sulla vita di Giobbe, vuol dire che Satana e l'angelo della morte sono la stessa cosa. Allora, qui abbiamo un detto, questo Resh Lakish, che ha fatto questa osservazione teologica molto fitta, su base esegetica molto complessa, era, se è vero che questo detto era suo, era un rabbino galilaico, lui sì che probabilmente la scuola Tiberiade ce l'aveva, nel terzo secolo, e questa cosa che dice si situa al crocevia di tutte le tradizioni, di tutte le teologie ebraiche antiche e tardo antiche, quella della teologia alta, questa è la creme del movimento rabbinico, e anche quella fino al folklore, insomma, l'angelo della morte, le teorie, le teologie a inclinazione antropologica psicologica, le teologie a inclinazione dualistico-cosmologica, quella in cui Dio è contrapposto a Satana. E se vogliamo, la menzione dell'angelo della morte che viene fatta forse è un riferimento alla risposta canonica yavista sacerdotale sulla questione, nel senso che allude alla perdita della possibilità di diventare immortale, che viene presentata nella tradizione rabbinica come il castigo principale per la disobbedienza di Adamo ed Eva. Concludo. Io spero di essere riuscito a farvi vedere, proprio con la logica del testo, spaccandolo tipo mela, nel modo migliore che sono riuscito a fare, che i rabbini alla fine cercano di dare rispondere alle stesse domande che preoccupano i midrashisti come l'autore del Testamento di Giobbe, i traduttori della Settanta, ma anche i padri della Chiesa. Si cerca di trovare qualche ragione per far dire al testo, per riempire il testo di ciò che il testo non dice. Si cerca di datare Giobbe. Si cerca di accasarlo dal punto di vista sia genealogico sia cronologico in Israele, marito di Dinah, profeta, eccetera, eccetera, perché bisogna spiegare perché Giobbe trova un posto nelle scritture. Si cerca di magnificare la sua virtù, di farne un mashal, la sua devozione, la sua chassidut, fino addirittura a dire che è stato per alcuni un profeta. Fino qui siamo su un piano di difesa, di implementazione, anzi, dell'ortodossia rabbinica, ma il carattere della esegesi rabbinica, che è effettivamente dialettico, sperimentale, si manifesta nel fatto che vengono riportate, confutate e controconfutate, quindi avvalorate, delle opinioni minoritarie secondo cui, per esempio, Giobbe era stato effettivamente un peccatore. Oppure addirittura che Giobbe, nonostante nella Bibbia se ne parli a iosa, non era mai esistito ed è solamente il personaggio di una fiction, con valore di parabola, di insegnamento morale. Mi permettete di leggervi una pagina? C'è questo libro, che raccomando la vostra lettura, della mia collega Laura Carnevale, che insegna letteratura cristiana antica a Bari e che era qui giovedì, l'altro ieri, al Dipartimento di Studi Storici, Geografici e bla 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 dell'Università. Abbiamo presentato con alcuni colleghi e l'autrice questo suo libro recentissimo, che si intitola Obbedienza di Abramo e Sacrificio di Isacco, la ricezione di un racconto violento tra giudaismo e cristianesimo antico. È un percorso prevalentemente storicistico nell'esegesi rabbinica e protocristiana dell'episodio dell'Akedah. È un libro bellissimo. Obbedienza di Abramo e Sacrificio di Isacco, di Laura Carnevale. La casa editrice è Il Pozzo di Giacobbe, di Trapani. Ora, la Laura, che è una storicista incallita come me, a pagina 70, introducendo il discorso sull'esermeneutica rabbinica, dice: qualsiasi ricerca di elementi comuni fra testi afferenti al giudaismo del Secondo Tempio al giudaismo rabbinico e o al protocristianesimo, deve fare i conti con la parzialità delle informazioni pervenute, a causa dell'incompletezza di non pochi fra questi testi, della mancata trasmissione diretta o indiretta di altri, della difficoltà della loro datazione e in generale del peso prominente rivestito dall'oralità. Pertanto, benché sia essenziale esaminare nel dettaglio i materiali che sono giunti fino a noi, ritengo difficile operare generalizzazioni a partire da un singolo testo, men che meno dai suoi silenzi. Vorrei sottolineare, come ho cercato di fare con le pause attoriali, l'ultima frase, che lo storico moderno, ora non è che bisogna essere dei mangiapreti iconoclasti come me, Laura è cristiana, mi consta, però siamo due storici di mestiere tutti e due, così come lo è il mio maestro Paolo Sacchi, che è profondamente cattolico, ma ci troviamo perfettamente bene su un terreno comune che è quello del metodo storico. Ora, per il Midrash, di cui noi abbiamo visto due declinazioni diverse, quella giudeo-ellenistica e quella rabbinica classica, mesopotamica e palestinese, per il Midrash i cattolici, il pubblico è cattolico, voi, noi, la gente a cui mi rivolgo di solito quando faccio lezioni in Italia, ha una certa passione. Il Midrash piace, il Midrash è bellino, è divertente, a volte si spinge tanto in là. Questa passione deriva da una serie di fattori che conoscete, deriva anzitutto da quella svolta che c'è stata con il Vaticano II, l'effetto congiunto della Dei Verbum che ha riportato la scrittura e la consapevolezza della scrittura come fonte primaria della rivelazione e della nostra etate che ha riportato in auge l'ebraismo dopo secoli di antigiudaismo cristiano come religione sorella maggiore. Il Midrash dà un senso, è un senso che è ingannevole, però dà un senso di libertà adogmatica dell'esegesi, è un'esegesi talmente libera, si dice tutto, il contrario di tutto, il contrario del contrario di tutto, quindi è un'esegesi anti-autoritaria. E si avvicina, quindi dà la possibilità al cattolico di giocare alla libera interpretazione della scrittura senza cadere nell'aperto protestantismo e anzi recuperando la radice ebraica. Quando invece l'esegesi libera, quando è libera dappertutto, e i padri della Chiesa non fanno delle cose meno spinte di quelle che fanno i rabbini solo perché sono i padri della Chiesa e credono all'autorità del vescovo. È la stessa cosa, e anzi, in Padri della Chiesa di ambito siriaco, ne parlava Vittorio Berti, il professore di letteratura siriaca qui di Padova, alla presentazione l'altro giorno, in ambienti come quello di Efrem Siro, c'è un'osmosi culturale fantastica tra ebrei e cristiani, perché il siriaco, che era la lingua di questi cristiani orientali, era aramaico. Il siriaco è un dialetto dell'aramaico e quindi gli ebrei lo capivano benissimo e lo parlavano benissimo. Allora, la scrittura, secondo un detto rabbinico, ha 70 significati, lo conoscerete. Paolo De Benedetti ci ha costruito una parte della sua dottrina esegetica, della sua filosofia dell'ebraismo come civiltà del commento. Ho ricordato più volte il libro L'interpretazione infinita di Pier Cesare Bori, sto parlando di due cari amici che purtroppo non ci sono più. Secondo me, credere che nella proliferazione dei sensi della scrittura si trovi il senso vero della scrittura può essere un atteggiamento illuso. Ad aprile scorso Riccardo De Benedetti ha fatto una recensione al libro, allora era l'ultimo libro di Massimo Giuliani, sulla Torah e sull'ermeneutica della Torah, ed è arrivato a dire le stesse cose che vi sto dicendo io da agnostico, storicista, è arrivato alla stessa conclusione da un percorso completamente diverso, che fra l'altro io non condivido, per tipo di esegesi molto autoritaristica, molto dentro al sistema, insomma. Però siamo arrivati di fatto alle stesse conclusioni e la cosa non finisce di stupirmi. Il Midrash, quello che voglio dire, concludendo davvero, è che il Midrash è lo sfruttamento sistematico di quei silenzi del testo di fronte ai quali lo storico si ferma. Perché mettere in bocca al testo quello che il testo non ci ha voluto dire, che operazione è? È un'operazione che sul piano filosofico ermeneutico dovrebbe andare bene, e anzi coincide con una grande moda intellettuale degli anni della mia formazione, della moda così, gli epigoni nietzschiani dell'ermeneutica del secondo Novecento, parlo di Ricoeur, naturalmente parlo di Gadamer, parlo anche di Rorty, della svolta linguistica. Ne parlo per fare sfogo di erudizione, perché io ho letto La svolta linguistica di Rorty, credo che sia il libro di cui ho capito meno in assoluto nella mia vita, perfino Gadamer è più comprensibile. Ma ammettiamo che sia buona come procedura filosofico-ermeneutica, come procedura di indagine storica, e io sono affezionato a una concezione ginzburghiana, cantimoriana, insomma, una concezione vetero-storicistica della ricerca storica, che metto in parallelo all'indagine giudiziaria, cerco degli indizi, cerco delle prove, distingo il peso della prova dal peso relativo dell'indizio e cerco delle conclusioni in base a quello che ho, e quello che non ho non l'ho e basta, e quindi non posso dire nulla. Da un punto di vista storicistico come questo, la procedura del Midrash è una procedura che è completamente fuori bersaglio e che si potrebbe definire anche, permettetemi, sperimentalmente, la si dovrebbe definire, partendo dalla mia logica, come un atto di disonestà intellettuale. Io riempio gli spazi bianchi tra le righe del testo mettendoci le parole mie e le leggo come se fossero parole del testo. Insomma, il Midrash non è un dispositivo di ricerca di significati antichi, ma è un dispositivo di produzione di significati nuovi. E anche questo va bene, naturalmente, perché lo scopo del Midrash non era quello di acquisire consapevolezza storica di distanza dal testo, anche se abbiamo visto che qualche elemento del senso della distanza c'è, ma non matura in uno storicismo pieno, non è Tucidide. Lo scopo era capire quello che il testo voleva dire, scusatemi, non era capire quello che il testo aveva voluto dire quando era stato scritto. Del resto, che cos'è il testo? La semiologia, altra moda intellettuale grande di quegli anni. Ecco, la semiologia ci ha insegnato che il testo è una macchina per produrre effetti di senso. E riempire le righe bianche con le mie parole è una maniera di lubrificare questa procedura. Quello che interessava ai midrashisti, e che interessava anche ai padri della Chiesa, era quello che dice Paolo nella seconda Timoteo, famosi versetti 3, 16, 17. Tutta la scrittura ispirata da Dio è utile anche per insegnare, mashal, convincere, correggere, non solo praticamente, ma anche, non solo nella prassi, ma anche nell'ideologia. Il Midrash è un potentissimo dispositivo di affermazione dell'ideologia, del paradigma rabbinico dell'esistenza ebraica. Insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia perché l'uomo di Dio sia completo e preparato per ogni opera buona. Per quanto poi lo scopo principale della scrittura, detta di Paolo nel versetto immediatamente precedente, è quello di portare l'uomo alla salvezza. Ma il secondo scopo, pure ispirato da Dio, perché è lo scopo di insegnare, di convincere, di correggere, di preparare ad ogni opera buona, di educare la collettività. Quindi io vi vorrei raccomandare, se mi permettete proprio l'ultima frase per finire d'effetto, di coltivare pure la vostra passione cattolica e semiologica e gadameriana per il Midrash, ma fatelo con juicio, come diceva Don Alessandro, e fatelo soprattutto con consapevolezza storica. Non gli facciamo dire troppe cose a questo Giobbe, più di quelle che ha detto.